Buongiorno a tutte e a tutti. Quest'oggi parleremo del termine filosofia e anche delle modalità di utilizzo di tale termine da parte di alcune delle figure più importanti del pensiero filosofico antico. Ora, è cosa nota che l'etimologia greca della parola italiana filosofia derivi dal greco filosofia, che è notoriamente un termine composto da philos, che significa amico, amante di o colui che prova affetto o inclinazione per qualcosa, e sofia, che denota la sapienza, la saggezza o quantomeno il sapere, tutte forme di natura teorica. Quindi filosofia significherebbe letteralmente amore per la sapienza oppure ricerca della sapienza. Ma la domanda, come abbiamo detto, è: vi sono dei filosofi antichi che, oltre che fare filosofia, la definiscano anche? E se sì, in che modo? Nell'impossibilità di rispondere in maniera esaustiva a questo interrogativo, in questa sede ci limiteremo a fornire alcuni spunti offerti da figure di spicco del panorama filosofico di età arcaica e classica. E un primo pensatore al quale potremmo idealmente rivolgerci è ad esempio Pitagora. Pitagora visse tra il 570 e il 495 a.C. ed è notoriamente considerato una come delle figure più influenti del pensiero antico. Nacque nell'isola greca di Samo, che è situata nel mare Egeo orientale, a breve distanza dalla costa dell'Anatolia, in Turchia. E secondo la tradizione, Pitagora viaggiò in Egitto, forse in Mesopotamia, ed entrò a contatto con diverse tradizioni sapienziali. È inoltre noto che fosse un matematico. Verso il 530 a.C. si trasferì a Crotone, nella Magna Grecia, nell'attuale Calabria, dove fondò una comunità filosofico-religiosa nota come Scuola Pitagorica. Qui i pitagorici conducevano una vita comunitaria, regolata da rigorose norme etiche, praticavano l'autodisciplina, ritenevano che l'essenza della realtà fosse esprimibile attraverso i numeri e le loro relazioni armoniche. Pitagora non lasciò scritti e le testimonianze sulla sua vita sono tarde, spesso leggendarie, quindi non particolarmente attendibili. Pertanto è difficile distinguere con certezza gli elementi storici da quelli mitici. Tuttavia, la sua figura esercitò un'influenza profonda su pensatori successivi come Platone e sulla tradizione filosofica occidentale nel suo complesso. Sappiamo da autori come Proclo, un filosofo neoplatonico del V secolo d.C., che Pitagora era un esperto in geometria. E Proclo, peraltro, fu autore di vari commentari, come quello al Timeo di Platone o alla Repubblica, ma è anche l'autore del commentario al primo libro degli Elementi di Euclide. E proprio in quest'ultimo commentario, Proclo ci dice che dopo Talete si ricordano intellettuali come Pitagora, che dello studio della geometria fece un insegnamento teoretico, risalendo con l'indagine ai principi e studiandone i problemi da un punto di vista puramente astratto e concettuale. Come Proclo riporta, Pitagora iniziò la trattazione delle grandezze irrazionali e trovò la costruzione delle figure cosmiche. E un'altra fonte è rappresentata da Aristotele, che nel libro Alfa della Metafisica parla di Pitagora come di un uomo che dapprima volse la mente alle scienze e ai numeri, ma che in seguito si distinse per capacità predittive, dunque per talenti non propriamente legati ad un esercizio critico della ragione. Ma da quale fonte apprendiamo che Pitagora fosse un filosofo vero e proprio? E in tal caso, che cos'è la filosofia per Pitagora? Un celebre aneddoto sull'origine dell'impiego del termine filosofia, e che vede proprio Pitagora come protagonista, è reperibile nel quinto libro delle Tusculane Disputazioni di Cicerone, al capitolo 3, ai paragrafi 8 e 9. Qui Cicerone racconta, sulla base di una testimonianza del filosofo Eraclide Pontico, l'episodio in cui Pitagora, interrogato dal tiranno Leone di Fliunte, su quale arte praticasse, quale arte specifica, rispose di non essere esperto di alcuna ars, che in greco sarebbe la tecne, ma di essere un philosophos. E Pitagora dice: artem se scire nullam sed esse philosophum, quindi di non conoscere nessuna arte in particolare, ma di essere un filosofo. Una simile affermazione offre degli spunti molto interessanti sull'idea della filosofia come di un'attività che trascenda le singole specificità disciplinari. Pitagora sarà pure un esperto di geometria, ma in quanto filosofo egli professa la mancanza di una conoscenza specialistica. Quindi è interessante che Pitagora rifiuti di identificarsi con una delle competenze specifiche. Non sta negando di possedere conoscenze matematico-scientifiche, piuttosto sta dicendo che la filosofia non coincide con nessuna disciplina particolare. Soprattutto la filosofia per Pitagora è un atteggiamento intellettuale, è una ricerca che attraversa e che supera i saperi specialistici proprio perché mira ad una comprensione complessiva della realtà. E ancora più importante è il significato del termine philosophus. Pitagora non si definisce sophos, cioè sapiente, ma philosophos, amante della sapienza. La differenza qui è sostanziale perché il sapiente possiede la verità, mentre il filosofo la cerca. La filosofia quindi nasce sulla scorta di una coscienza specifica dei propri limiti, quindi come atteggiamento che rifugge pretese infondate di possedere conoscenze, ed è essa stessa desiderio inesauribile di conoscere. In questa prospettiva, quindi, la ricerca vale più del possesso definitivo del sapere. E questo è un ideale che ritroveremmo, seppur con accenti diversi, anche in Socrate, per il quale il primo passo della filosofia consiste proprio nel riconoscere i limiti del proprio sapere. Ed in questo senso l'aneddoto su Pitagora può essere letto come una delle prime formulazioni della filosofia, intesa non come insieme di dottrine, bensì come esercizio costante di ricerca e di riflessione critica. E la conclusione del passo poi aggiunge un ulteriore elemento fondamentale, perché attraverso le parole di Cicerone noi apprendiamo che per Pitagora i filosofi sono rari, raros, sono pochi. Quindi la ricerca della natura delle cose richiede specialmente il distacco dalle passioni, dall'ambizione, dall'utile immediato. Tutte queste sono motivazioni coltivate e perseguite dalla gente comune. Ma la filosofia si configura come qualcosa di diverso, come una forma di vita, ancor prima che come disciplina teorica, ma come forma di vita che rifugge motivazioni come il desiderio di onore o di guadagno. E a questo proposito, Cicerone traccia una metafora molto famosa, quella della fiera olimpica, che sviluppa coerentemente questa idea. La fiera olimpica è una festa che celebra i vincitori dei giochi olimpici e a questa festa si possono distinguere tre categorie di persone, ad esempio chi cerca la gloria degli atleti o chi cerca il profitto dei mercanti. E poi c'è chi, senza perseguire interessi personali, assista soltanto per osservare e per comprendere. Ed è quest'ultima figura che rappresenta il filosofo, perché la contemplazione, che in greco è teoria, non è passività, ma è un modo di vedere, di vivere, libero dagli interessi immediati, ed è orientato esclusivamente alla verità. Per questo Cicerone sottolinea che tali uomini sono i più nobili, perché la loro superiorità non dipende dalla ricchezza o dal successo, bensì dalla libertà interiore.